Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi con te voglio condividere una piccola scoperta veramente che per me è molto importante, molto significativa, perché è una piccola perla, secondo me, che ci permette di ottimizzare il costo del notaio con un semplice utilizzo della legge. Magari, secondo me, è una cosa che non è troppo diffusa perché limita in qualche modo le volte che andiamo a modificare l'atto costitutivo presso un notaio e quindi effettivamente per questo motivo non è molto condiviso o diffuso apertamente. Però è una cosa che in qualche modo io e il mio team siamo entrati in contatto oggi, questo anche per dimostrare che non si smette mai di imparare in generale, e per me è così tanto bello questo spunto che voglio farci un podcast con la soluzione che ti do qui di seguito. È una cosa che riguarda più ambiti, però direi che è più facile comprenderlo nel contesto in cui io l'ho utilizzato o comunque lo sto utilizzando e quindi come è venuto fuori questa informazione. Premetto che veramente personalmente ringrazio il notaio per averci dato questa informazione. Di preciso io non lo conosco, o almeno direi di comunque introdurre un po' da cosa abbiamo da dove è nato tutto, insomma, in sostanza, perché proprio è venuto poche ore fa. Essenzialmente il 22 di luglio dobbiamo aprire una nuova SRL per una nostra cliente, mancano pochi giorni, oggi dovrebbe essere il 19 circa, e quindi noi prima inviamo dei dati al notaio appunto per predisporre l'atto costitutivo e lo statuto, che in passato ho fatto insomma già un podcast in cui dico che effettivamente non ci sono grandi differenze, ma oggi abbiamo avuto una veramente importante informazione che ci fa comprendere come effettivamente siano diversi se si utilizzano al meglio. E per ritornare a noi, siccome il 22 di luglio dobbiamo aprire una SRL a una nostra cliente, in questa SRL c'era la caratteristica, per motivi fiscali, di intestare il 95% di controllo, cioè di capitale sociale, magari al compagno, perfetto, il 5% di fatto a lei di controllo, ma gli utili comunque erano distribuiti in maniera diversa rispetto alle quote di capitale sociale. In sostanza il compagno ha il 95% di quote dell'SRL, bene, però ha il 5% di utili, mentre lei al contrario ha il 5% di quote, quindi conta solo per il 5%, mentre gli vengono attribuiti il 95% di utili. Perché questo? È stato fatto per un motivo fiscale, perché i contributi INPS si pagano sulla quota di utili e non sulla quota di capitale sociale, che è anche logico se comunque ci pensi, perché l'INPS va in funzione degli utili che prendi, quindi giusto. Questo perché siccome lui, il compagno barra marito, lui è il socio operativo, lui si deve scrivere, deve aprire una posizione INPS commercianti, quindi pagare i famosi contributi fissi INPS come minimo. Poi eventualmente deve anche pagare i contributi del 24% sulla quota di reddito eccedente il minimale di circa 16.000 euro. Ecco, dunque, siccome hanno una SRL immobiliare, perfetto, e siccome hanno buoni utili perché sono veramente ottimi imprenditori, per ridurre il carico fiscale abbiamo costituito un SRL in cui lui veramente è solo il socio operativo, ok? Lei eventualmente fa attività da amministratrice, ok? Però siccome lui è operativo dobbiamo aprirgli una posizione INPS e per evitare di fargli pagare un'eccessiva quantità di contributi, a lui gli attribuiamo solo il 5% degli utili, anche se ha il controllo del 95% della società, ok? In sostanza lui ha il controllo sull'assemblea, però di fatto lui ha solo il 5% di utili e siccome lui è il socio lavoratore pagherà molto probabilmente solo i contributi fissi senza più pagare i contributi eccedenti il minimale, perché appunto la sua quota di utili pare il 5%. E questo è, diciamo, l'introduzione. Qual è la caratteristica che ha questa tipologia di procedura? Ossia il fatto di mettere una quota di utili diversa rispetto al capitale sociale, quando l'abbiamo applicata, quasi tutti i notai hanno fatto presente, o comunque nell'atto costitutivo sarà statuto barra atto costitutivo sarà indicato il fatto che appena c'è una cessione di quote, no, di qualsiasi genere, ecco che le quote di utili ritornano pari alla quota del capitale sociale. Quindi tutti i notai con quali abbiamo collaborato e in tutti, insomma, in tutte le costituzioni di SRL dove abbiamo applicato questa differente quota di utili rispetto alla quota del capitale sociale, è stata inserita nel nostro statuto e in atto costitutivo la clausola che in caso di cessione delle quote comunque questa percentuale si ripristina, ossia quando c'è una cessione di quote la percentuale di utili torna pari alla percentuale del capitale sociale, perfetto. E questo comportava in sostanza che i soci dovevano eventualmente ritornare davanti al notaio e quindi pagare 800.000 euro per fare una modifica dell'atto costitutivo se volevano in qualche modo rimodificare di nuovo la percentuale di utili rispetto che, o comunque farle in maniera diversa rispetto che la quota di percentuale del capitale sociale. Bene, e questo notaio essenzialmente è stato veramente molto onesto e ci ha detto questa informazione per gestire al meglio questa cosa nell'atto costitutivo, nello statuto. Questo notaio consigliava di mettere la cosa specifica nell'atto costitutivo della società, quindi nell'atto costitutivo della società di mettere già le percentuali diverse degli utili rispetto a quelle del capitale sociale, e che queste modifiche si possono praticamente fare successivamente tramite un verbale di assemblea, perfetto. Mentre nello statuto della stessa società consigliava al notaio di non inserire la percentuale precisa, ma semplicemente di fare riferimento che questa percentuale di utili diversa rispetto alla percentuale di capitale sociale possa essere modificata con un verbale di assemblea. Quindi è vero che una cessione di quote comunque ripristina la percentuale degli utili uguale alla percentuale del capitale sociale, perfetto. Ma inserendo nell'atto costitutivo e quindi poi nello statuto che questa percentuale può essere determinata in maniera diversa dall'assemblea, in questo modo se c'è poi una cessione di quota che risballa in un certo senso gli utili, ecco che questa percentuale diversa può essere ristabilita, diciamo, attraverso un verbale di assemblea normale, ok? In questo modo, insomma, come ho già detto prima, quando c'è una cessione di quote che va a ristabilire l'ordine di prima, in sostanza, ecco che con un verbale di assemblea si può di nuovo modificare questa percentuale di utili rispetto alla percentuale del capitale sociale, semplicemente con un verbale di assemblea, al quale io aggiungerei di mettergli anche una data certa tramite PEC, in modo da evitare di ritornare da un notaio, insomma, in sostanza, e ripagarlo. Questa esperienza di oggi, in sostanza, mi ha fatto ragionare su un principio veramente molto importante che tu devi sapere per modificare con più libertà il tuo atto costitutivo, semplicemente con un verbale dei soci e quindi magari con un verbale del consiglio di amministrazione nel caso. E il principio è questo: devi mettere nell'atto costitutivo la specifica, diciamo, clausola, condizione contrattuale che tu vuoi far rispettare eventualmente agli amministratori o ai soci, bene, ma inserendo anche che questa clausola può essere gestita e modificata tramite un verbale di assemblea dei soci o comunque un verbale del consiglio di amministrazione, perché in questo modo tu hai un atto costitutivo che è l'atto proprio di costituzione della società, ok? In cui ci sono queste regole di partenza che ovviamente possono essere cambiate semplicemente con un verbale di assemblea o un verbale del consiglio di amministrazione, perché se le clausole specifiche fossero inserite anche nello statuto, ecco che poi tu devi proprio ritornare a modificare lo statuto della società. Dunque, l'atto costitutivo devi mettere le cose specifiche, mentre nello statuto essenzialmente devi mettere le cose generiche o comunque inserire che queste clausole che sono previste nell'atto costitutivo sono modificate tramite un verbale dei soci o un verbale del consiglio di amministrazione. Quindi la procedura è semplice, dove puoi, dove la legge ti permette di prendere le opportune scelte, è meglio mettere nell'atto costitutivo regole precise, specifiche, inserendo una clausola che poi queste sono modificate tramite lo statuto, comunque sono modificate con un verbale di assemblea o con un verbale, insomma, del consiglio di amministrazione. In questo modo, poi successivamente nello statuto che va a regolamentare le regole della società nell'evoluzione del tempo, in poche parole, ecco che inserirai in quei specifici articoli una regola generale, non inserirai niente di specifico, perché poi in un futuro, quando vuoi cambiare le disposizioni dello statuto, tu le puoi modificare semplicemente con un verbale dei soci, un verbale degli amministratori, perché sullo statuto hai inserito l'organo amministrativo o l'organo sociale possono modificare le clausole previste nell'atto costitutivo. Questo è il principio che ci sta dietro e ovviamente io l'ho voluto contestualizzare questa cosa nel meccanismo che ho applicato io per i miei clienti, però questa cosa si può applicare in tanti ambiti, esempio prevedere nell'atto costitutivo che ci possono essere tutte e tre le tipologie di forme di amministrazione, ossia consiglio di amministrazione, amministratore unico ed eventualmente anche l'amministratore delegato, e far presente che queste cose possono essere modificate successivamente con un verbale del consiglio di amministrazione, esempio. E nello stesso modo nello statuto, che va in qualche modo a regolamentare tutto il funzionamento della società, non si inseriscono queste clausole specifiche, si mette un riferimento che l'organo amministrativo può essere cambiato su scelta magari dell'organo amministrativo stesso oppure dell'organo sociale, ossia dei soci. In questo modo proprio ti permette più libertà, perché non hai più bisogno di andare da notaio per cambiare ogni qualvolta lo statuto della società. Infatti, un altro ambito dove secondo me si può applicare questa norma è quando c'è un amministratore delegato con magari particolari ambiti di lavoro. Nell'atto costitutivo tu puoi mettere le cose specifiche, le deleghe, gli ambiti di riferimento dell'amministratore delegato. Poi fai presente che queste cose possono essere modificate da un'assemblea dei soci o da un'assemblea del consiglio di amministrazione. E nello stesso modo, quindi, poi nello statuto non metterai le clausole specifiche dell'atto costitutivo, perché lo statuto deve essere, diciamo, ampio e prevedere che queste modifiche sono deliberate dai soci o dagli amministratori tramite un verbale. In questo modo tu eviti di andare in maniera superflua da un notaio e semplicemente con un po' di accortezza in più. Questo esempio, o questi esempi che ti ho appena fatto, non servono esclusivamente per tagliare le imposte e i contributi, principalmente servono per gestire al meglio l'atto costitutivo della tua SRL e per evitare di sprecare soldi, insomma, in modifiche superflue che non avevi, insomma, bisogno di fare. Ovviamente con un SRL attualmente questa è la forma giuridica che ti permette di avere il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale previsti dalla legge. Posso capire non è facile per te imprenditore conoscere tutti questi strumenti di risparmio fiscale specifici per l'SRL, ma comunque sono per te fondamentali, perché se vuoi ridurre il carico fiscale in prima persona devi almeno un pochettino masticare e conoscere questi concetti. Per questo motivo ti metto a disposizione un manuale completamente gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL per ridurre le tue imposte e i tuoi contributi. Sempre in questo manuale troverai all'interno una checklist con questi almeno 94 strumenti di risparmio fiscale, perché attualmente sono di più, e troverai anche tutto quello che devi fare per lavorare con me a un livello successivo. Per lavorare con me a un livello un po' più profondo, semplicemente hai due strade. La prima è la consulenza di efficacia fiscale direttamente con me, ossia io ti applico tutti gli strumenti di efficacia fiscale al meglio nella tua specifica situazione imprenditoriale. In questo modo sei sicuro di tagliare le imposte al massimo possibile. La seconda cosa è la contabilità controllata, ossia se hai bisogno di portare la contabilità della tua SRL da me, io ti gestisco la contabilità utilizzando la procedura della contabilità controllata, che è una procedura con il quale i miei collaboratori controllano ogni mese i numeri del bilancio della tua SRL, in modo da trasformare la tua società in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Detto questo, ti ho detto tutto quello che ti volevo condividere oggi. Ricordati questa cosa principale, che essenzialmente è il fatto che nell'atto costitutivo devi mettere le clausole specifiche e prevedere le modifiche tramite un verbale di assemblea o magari del CDA, del consiglio di amministrazione, mentre lo statuto assolutamente devi tenerlo ampio, non devi mettere cose, indicazioni specifiche, perché poi devi inserire, insomma, essenzialmente che le modifiche le puoi effettuare tramite un verbale di assemblea o del CDA. In questo modo, quando devi fare una modifica di un particolare aspetto del tuo statuto, semplicemente basta un verbale, evitando di ritornare dal notaio. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!